Vogliamo rivolgerci al Vangelo di Marco, il capitolo 5. Il capitolo 5, il versetto 21. Marco, e ci ricordiamo come Marco abbia lavorato tanto con Pietro per stendere questo Vangelo. Versetto 21 dice: Gesù passò di nuovo in barca all'altra riva e una gran folla si radunò attorno a lui ed egli stava presso il mare. Ed ecco venire uno dei capi della sinagoga chiamato Jairo, il quale, vedutolo, gli si gettò ai piedi e lo pregò con insistenza, dicendo: «La mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei, affinché sia salva e viva». E Gesù andò con lui e molta gente lo seguiva e lo stringeva da ogni parte. Una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, molto aveva sofferto da molti medici e aveva speso tutto ciò che possedeva senza nessun giovamento, anzi era piuttosto peggiorata, avendo udito parlare di Gesù, venne dietro tra la folla e gli toccò la veste, perché diceva: «Se riesco a toccare almeno le sue vesti, sarò salva». In quell'istante la sua emorragia ristagnò, ed ella sentì nel suo corpo di essere guarita da quella malattia. Subito Gesù, conscio della potenza che era emanata da lui, voltatosi indietro verso quella folla, disse: «Chi mi ha toccato le vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi come la folla ti si stringe attorno e dici: chi mi ha toccato?» Ed egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. Ma la donna, paurosa e tremante, ben sapendo quello che era avvenuto in lei, venne, gli si gettò ai piedi e gli disse tutta la verità. Ma Gesù le disse: «Figliuola, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male». E mentre egli parlava ancora, vennero dalla casa del capo della sinagoga dicendo: «Tua figlia è morta. Perché incomodare ancora il maestro?» Ma Gesù, udito quel che si diceva, disse al capo della sinagoga: «Non temere, soltanto continua ad avere fede». E non permise a nessuno di accompagnarlo, tranne che a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero a casa del capo della sinagoga ed egli vide una gran confusione e gente che piangeva e urlava. Entrato, disse loro: «Perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme». Ed essi ridevano di lui, ma egli li mise tutti fuori. Prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò là dove era la bambina, e presela per mano le disse: «Talita cum», che tradotto vuol dire: «Ragazza, ti dico, alzati». E subito la ragazza si alzò e camminava, perché aveva 12 anni, e furono subito presi da gran stupore. Ed egli comandò loro con insistenza che nessuno lo venisse a sapere e disse che le fosse dato da mangiare. Amen. Fin qui la parola del Signore. Davvero che il Signore ci cambi cambia anche la nostra comunità in base a questa meditazione. Qui abbiamo il racconto storico di due opere importanti di Gesù. Un episodio è quasi una parentesi, ma ne parliamo dopo. Gesù guarisce. Gesù è Dio ed è il Signore di ogni autorità che esiste, che sia materiale, che sia spirituale, che sia morale, che sia il peccato. Gesù è al di sopra di ogni potenza, perfino la morte gli è sottomessa. E questo ha avuto il suo riscontro nel suo ministero, nel suo operato quotidiano. E qui vediamo degli elementi che possono aiutarci anche mentre svolgiamo la nostra chiamata, il nostro mandato, anche qui nella nostra terra. Leggiamo nel versetto 22 che uno dei capi della sinagoga, chiamato Jairo, il quale vedutolo gli si gettò ai piedi. E credo che anche questa è una frase che può essere utile per noi. Chiedi la preghiera, ma non con un atteggiamento, vediamo se riesci, vediamo che se ce la fai. Già abbiamo questo atto di adorazione, atto di sottomissione, atto che stabilisce anche, che definisce il rapporto fra Jairo e il nostro Signore Gesù. Lì si è gettato ai piedi. E questa deve essere l'esperienza nostra. Noi facciamo delle preghiere, facciamo grandi preghiere, preghiere bellissime, ma se non nascono queste preghiere dal nostro gettarci ai piedi di Gesù, possiamo avere il nome, il titolo, il ruolo che vogliamo, ma ciò che conta nell'opera del Signore è che ci gettiamo, notate l'urgenza in questa parola, la spontaneità, lì si gettò ai piedi. Anche noi, prima di pregare, è bene che ci ricordiamo della Signoria di Gesù su queste cose che ho nominato prima, ma soprattutto la Signoria di Gesù sulla nostra vita. Vogliamo anche noi imparare regolarmente questo atteggiamento ancora prima di fare le nostre richieste. E lo pregò con insistenza dicendo: la mia bambina sta morendo, vieni a posare le mani su di lei affinché sia salva e viva. Abbiamo questa dichiarazione di fede che riassume la situazione: la mia bambina sta morendo, però se vieni tu sarà salva e guarirà. Vogliamo anche noi imparare, come Jairo, a dichiarare ciò che crediamo. La dichiarazione di fede ha la sua importanza. Non si tratta di inventarsi delle belle cose. Cosa ti piacerebbe? Io torno sempre da quella Ferrari testa rossa, che è una cosa bellissima, non vorrei averne una perché mi fa paura. Troppa potenza in una macchina. Queste dichiarazioni non sono basate sui capricci, sulle fantasie nostre. Sono basati sulla rivelazione che riceviamo della persona di Dio. E noi, qui in Friuli, Signore, vi va bene questa preghiera, fratelli? Se preghiamo: Signore, se vorrai, salva quella persona. Non va bene questa preghiera. Noi possiamo pregare e dobbiamo pregare e dobbiamo operare, sapendo che il Signore non vuole che nessuno perisca. Non vuole il Signore né malattie, né opere sataniche, né le conseguenze del peccato. Non vuole queste cose. Queste cose ci sono già state rivelate. Dunque, lasciamo stare quello: se tu vuoi, operiamo con la certezza che quello che Dio ha già dichiarato nelle Sacre Scritture rimane vero e preghiamo, Signore, poiché Tu non vuoi che nessuno perisca, noi andiamo su per le valli del Natisone, andiamo sul Val Canale, andiamo nella pianura, andiamo nella Bassa Friulana, sapendo che Tu benedirai il servo Tuo che si muove secondo ciò che Tu ci hai già rivelato della Tua volontà. Jairo ha fatto questa dichiarazione. La mia bambina sta morendo. Noi possiamo aggiungere, la nostra regione sta morendo. La nostra regione sta morendo. I miei parenti stanno morendo, i miei amici, i miei vicini di casa stanno morendo. Ma se Tu vieni, sarà salva, sarà guarita. E Gesù andò con lui. Ma chi era questo qua? Un capo della sinagoga? Erano le sinagoghe che perseguitavano Gesù. I romani lo lasciavano stare, di solito erano proprio i capi delle sinagoghe, gli scribi, i farisei, che avevano un po' di autorità. Ma un uomo che faceva parte dell'opposizione, si potrebbe dire, venne da lui e Gesù è andato con lui. Ma chi sei tu perché Gesù vada con te? Gloria a Dio, questa è una cosa che ci incoraggi, che posso dire anche su quelle valli del Natisone. Oh, Gesù va da quelle parti, sì, perché la sua natura è questa, che dove viene invocato Gesù va, dove viene invitato. Gesù non ha problemi di andare, anche se non è conveniente, anche se ha altre cose da fare. Gloria a Dio, è scritto Gesù andò con lui. Intanto un piccolo episodio, una donna col flusso di sangue aveva questa emorragia già da 12 anni e vorrei indicarvi questo qua anche che fa parte dell'opera della guarigione ma fa parte anche dell'opera evangelistica. Senza che nessun altro ne prendesse l'iniziativa, lei si è fatta avanti a toccare Gesù. Qualsiasi persona in Friuli, anche senza la nostra strumentalità, senza il nostro intervento, senza un opuscolo, un invito, una parola nostra, qualsiasi persona che ha in cuore di toccare di Gesù, lo può toccare. Neanche Gesù ha preso l'iniziativa qui. Non ha detto, ci sono ammalati, venite, ma lui stava camminando per andare da Jairo e qualcuno l'ha toccato, ha avuto la guarigione. E voglio notare un punto particolare che riguarda anche noi. Come mai c'è questo paragrafo in mezzo ad un brano più importante? Si riprende poi dopo due versetti col racconto di prima. Anche perché chi prega, chi va a pregare per il malato, chi prega per uno che sta morendo, deve avere un certo livello, dico certo livello, un'espressione che non mi piace tanto, ma di santità personale, santità ovviamente comunicato da Dio, frutto della presenza e dell'opera del Signore. Dico questo qua perché non è che per dire io so pregare per gli ammalati, c'è un aspetto del ministero cristiano che va ben oltre quello che siamo capaci di fare. Io so predicare, so evangelizzare, so consolare. Noi dobbiamo avere dentro di noi un livello di santità tale, e lo vediamo anche in Atti degli Apostoli, come lo intravediamo in più episodi del Vecchio Testamento, dobbiamo avere anche noi una tale presenza, una tale pienezza del Signore, che anche toccandoci qualcosa succede. Vado su un terreno rischioso, perché rischio di parlare della santità individuale che viene comunicato ad altri, ma dico queste cose correndo questo rischio per dire che non è una questione di imparare a pregare. Se non c'è la santificazione individuale, puoi imparare tutte le preghiere del mondo leggendo tutti i libri che vuoi, ma non compierai niente. Perché la prima cosa è che la nostra potenza, la nostra autorità derivano non da noi stessi, non da una chiesa, non da un movimento, ma dal Signore stesso. Lui in noi è la nostra potenza, Lui in noi è la nostra santità, ma deve essere in noi. Questa donna ha toccato Gesù, e anche noi, e Gesù stesso che lo dice, dobbiamo avere questo tipo di potenza, che appunto non è il saper pregare, dire cose belle. E questa donna è stata guarita. Figliuolo, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male. La donna ha detto: se riesco a toccare Gesù, sarò guarita. L'ha detto. E anche noi, quando pregheremo per gli ammalati dopo, non guardate a chi prega, ma guardate a chi guarisce. C'è una differenza enorme, che non esiste un servitore di Dio che sa guarire le persone. Noi preghiamo, portiamo le persone davanti a Gesù che solo guarisce. Non mettiamo la nostra fiducia negli uomini, ma in Dio stesso. Ma allo stesso tempo, mentre operiamo, e non parlo di, perché la preghiera della guarigione non è una cosa riservata a pastori, anziani, consiglieri, è il mandato per ogni credente che si dispone per l'opera del Signore, riceve l'autorità, riceve l'unzione e può operare in questo modo, seguendo però questi principi. La fede deve essere nel Signore Gesù. E poi, mentre egli parlava ancora, pensate, questo viaggio, e vorrei parlare un momento anche di questo, stavano camminando, andando verso qualcosa, e credo che è bene che io dica questo qua. Noi come chiesa stiamo andando verso che cosa? Gesù andava verso con tutta una folla: oh, ci sarà un miracolo, venite che c'è Gesù, farà un altro segno. Oh, Gesù dove andava? Andava per compiere l'opera del Signore, i discepoli erano con Lui. E anche noi, dico che dobbiamo formare in qualche senza una folla simile a questo qua. Andiamo con Gesù. Dove sta andando Gesù? Vogliamo, non c'è neanche il tempo per sviluppare troppo questo tema, ma vorrei parlare anche dell'unità anche fra di noi stamattina, ma soprattutto nelle altre giornate, in ogni momento, in questo periodo. L'unità della Chiesa non è una cosa passiva. Guardiamoci, siamo uniti. Oh, siamo uniti. A volte siamo uniti vuol dire che non litighiamo o litighiamo poco. Questa non è l'unità cristiana. L'unità cristiana è una cosa dinamica, energica, perché noi ci incamminiamo verso qualcosa. Abbiamo un obiettivo. Anche il progetto della Chiesa Nuova, il desiderio di vedere nascere in Friuli delle chiese nuove, e se ne avessimo altri 10 sarebbe ancora un numero troppo ridotto. Stiamo andando verso queste cose, ma per compiere ciò che è la volontà del Signore. E nell'unità ci muoviamo, nell'unità ci lasciamo cambiare, ci lasciamo modificare dallo Spirito del Signore, quello che è il carattere della comunità locale, senza che la comunità distrugga, non deve intaccare l'individualità, che è una cosa preziosa agli occhi di Dio. Il fatto che io sono io e tu sei tu è importante anche agli occhi del Signore. Dobbiamo assomigliarci, essere uniti, ma non al costo di soffocare l'identità dell'individuo, ma ci lasciamo anche modificare e ci incamminiamo assieme al resto della comunità per vedere, lo dico, non locali nuovi, ma 500 persone che si riuniscono la domenica mattina ad adorare il Signore qui a Udine. Questo è il nostro obiettivo. E 50 persone a Cividale e 60 a San Vito. E a Tacento quanto ne mettiamo regolarmente la domenica mattina? Questo è un obiettivo maggiore, non edifici locali, ma anime che si converte al Signore. E succederà anche a noi, mentre camminiamo insieme, che ci arriverà la notizia, non serve più venire. La bambina è morta, la regione è morta, il popolo è morto, la città di Udine è morta, non c'è più niente da fare. E dico questo qua perché di solito, prima della rivelazione, imparate queste cose, prima della rivelazione del compimento di quello che si è chiesto in preghiera, la visione che il Signore ha dato, le cose invece di andare meglio per incoraggiarci, ecco, vediamo già i primi. Oh, le cose vanno peggio di prima. La bambina stava morendo, che è grave. Però Gesù si è mosso, è morto. Oh, allora andiamo tutti a casa. No, Gesù ha perseverato perché la bambina era morta. Ma voglio chiedervi con quale autorità Gesù ha potuto dire: perché fate tanto strepito e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E si sono, è scritto, versetto 40, ed essi ridevano di lui. E avremo questi problemi anche con il progetto di sviluppo della nostra comunità. Rideranno di noi. Criticheranno, diranno è tutto utile. Con quale autorità Gesù ha potuto dire la bambina non è morta, ma dorme? Fratelli, voglio indicarvi una cosa. Non è Gesù che si è inventato questo qua, non è Gesù che si è augurato questa cosa, ma Gesù aveva una comunione intima, regolare, costante, senza interruzioni, con il Padre, che gli ha comunicato: tu farai così e così e succederà così e così, non in base ad un sogno, un desiderio di Gesù, ma in base a ciò che il Padre gli aveva rivelato. Per questo anche noi, torno a questo fatto, senza la santificazione individuale non possiamo compiere l'opera del Signore. Lo dico spesso anche quando da parlare con dei giovani che si stanno preparando per il servizio: imparate a predicare. Quando avrete imparato a predicare, dimenticatevi di tutto, perché nessuno sa predicare. Il predicatore devi imparare a stare davanti a Dio dicendo: Dio, cosa vuoi dire tu alla Chiesa oggi? Cosa vuoi tu dire alle persone che incontrerò? Oggi che sono a cena da amici, oggi che vado da parenti, Padre, cosa devo dire a quelle persone? L'iniziativa rimane con il Signore. Noi come servi riceviamo per poi dare. Qui c'è l'autorità, perché Gesù non ha risuscitato tutti i morti in Israele. Chissà quante persone sono morte durante i 3 anni e mezzo del suo ministero pubblico. Ma qui il padre ha detto, oh, c'è la figlia di un capo della sinagoga, fra poco ci sarà un certo Lazzaro che conosci bene, morirà. Ma come, padre? Oh, non ti preoccupare, morirà, ma poi tu pregherai per lui. L'operaio cristiano deve lavorare come in un'impresa normale, sotto le dipendenze del capo, del datore del lavoro, chi commissiona il lavoro. E così anche noi potremo anche affrontare ciò che abbiamo da affrontare. E sempre di più, fratelli, scusatemi, la responsabilità e la gloria dell'opera del Signore non è dato ad una persona o neanche un gruppo ristretto, ma ogni persona nata di nuovo e battezzata di Spirito Santo riceve questo grande mandato. Andate ad evangelizzare, qualcuno andrà qui, qualcuno lì, qualcuno in Montenegro, qualcuno in Niger, qualcuno in altre terre. Mali abbiamo mandato ultimamente qualcuno per annunciare il Vangelo in Mali. Qual è la loro chiamata? Ma la chiamata di ogni credente è di annunciare la parola del Signore. E il frutto ne verrà. Ognuno verrà investito dallo Spirito Santo, riempito di Spirito Santo, come è stato detto anche il raduno. Il piano di Dio consiste in 3 cose. Per ogni persona che sia salvato, che sia battezzato nello Spirito Santo e che sia ripieno dello Spirito Santo continuamente, senza dire, anni fa ho parlato in lingue, anni fa ho pregato per qualcuno. Dio vuole che questo livello sia una realtà quotidiana per noi. Ogni credente è chiamato a pregare per gli ammalati. Bisogna avere il tesserino per pregare, perché un morto risusciti. Aspetto che chiami il pastore che rientra fra 2 giorni. No, è il Signore dove chiama, dà la potenza, dà l'autorità di operare. E noi avremo bisogno altro che di 500 posti a sedere. Se realizziamo queste cose, noi nella nostra vita, noi pronunceremo anche ciò che è scritto nel versetto 41. E presela questa bambina per mano, le disse, Talita cum, ragazza, ti dico, alzati, Udine, alzati, provincia di Udine, alzati, da gloria a Dio, Tolmezzo, alzati e glorifica Dio. Regione, Friuli Venezia Giulia, alzati, alzati e cammina. Noi pronunceremo queste parole e vedremo la gloria del Signore. E voglio insistere perché credo che veramente è dal Signore nell'unità. L'unità non sta nell'armonia e la pace che fra di noi, ma è nell'incamminarsi verso obiettivi alti. Quale in una prima tappa vedere in ogni comune della provincia di Udine una comunità che adori il Signore nella provincia di Udine. È poco, è molto meno di quello che il Signore vuole, ma è una tappa verso cose più alte. La nostra unità va tutelata gelosamente, perché non andiamo tanto di mezzo noi quanto chi il Signore sta chiamando alla salvezza. L'opera dei Gedeoni ha questo senso, un'opera alta, perché è un'opera di fede, non tanto nel distribuire le cose, ma credendo che quel libretto blu, anche altri colori sono ammessi, quel libretto blu, si entra in una camera, si rimane in una cucina, si rimane in un cassetto di una cucina, si va in soffitta. Anche fra 30 anni qualcuno potrà toccare quel libro ed essere salvato, perché alla fine è Dio che opera. E così la nostra parola, fratello e sorella, tu hai la parola di guarigione, tu hai la parola della liberazione, tu hai la parola di salvezza per chi oggi non conosce Dio. E vedremo, come è stato detto anche in una testimonianza, noi andiamo. Hai usato un'espressione, fratello, un po' troppo forte, che Dio ci frega. Ma oh, non mi piace. Però certamente Dio va davanti a noi. Noi andiamo con una parola e vediamo che Dio ha già preparato il terreno. Basta che annaffiamo quella cosa e cresce qualcosa di molto prezioso. Questo è ciò che noi siamo chiamati a fare. Ed essi ridevano di lui. Qualcuno riderà di noi, perché cosa siamo? Se ci guardiamo non c'è nessuno di potente, di eccellente, di super carismatico, trascinatore delle folle, da stadio per dire. Ma nell'umiltà nostra si manifesterà la gloria di Dio, nella debolezza nostra si manifesterà la potenza di Dio. Non ci conoscevamo, ma adesso facciamo parte gli uni degli altri. Io non potrei vivere bene senza di te, senza di te, senza la tua famiglia, senza quest'altro. Ormai c'è questa unità, mentre cresciamo. Lavoriamo insieme entusiasti, uniti, non perché io sono bravo, non perché tu sei bravo, ma perché camminiamo insieme verso un obiettivo che era l'obiettivo di Gesù, di vedere la salvezza delle anime, la gloria del Padre suo. Noi vedremo queste cose. Amen.